Bene, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa per avermi invitato, in modo particolare il professor Scortegagna, che appunto io ricordo come docente quando, devo dire, io sono stato studente presso la facoltà di scienze politiche qualche anno fa, insomma. Va bene, naturalmente grazie, appunto grazie dell'attenzione. Qual è l'oggetto di questa conversazione? Ma anche parlandone appunto con il mio collega, con il professor Scortegagna, ho pensato che fosse importante, volendo parlare di Europa e di costruzione europea, di integrazione europea, cercare di individuare quali siano state diciamo le ragioni fondamentali che hanno condotto nel corso ormai di un periodo di tempo abbastanza lungo, perché se prendiamo appunto come inizio del processo di costruzione europea la fine, la seconda metà degli anni 40, ci rendiamo conto che parliamo di più di 60-70 anni circa, quindi un processo devo dire particolarmente lungo e complesso. Quindi cercare di capire quali siano state le ragioni che hanno condotto una serie di uomini politici, una serie di nazioni a sviluppare quella struttura che noi conosciamo come Unione Europea. Il secondo elemento, cercare di capire se vi siano stati all'interno di questo processo dei mutamenti, dei momenti di svolta, e credo che questo ci possa essere utile per cercare di comprendere la crisi attuale dell'Unione Europea. Devo dire, parlare dell'Unione Europea oggi non è una cosa semplice. Io mi occupo di storia dell'integrazione da parecchio tempo e ho sperimentato di persona l'evoluzione o l'involuzione, a seconda dei punti di vista, dell'atteggiamento di chi mi stava di fronte quando io parlavo di integrazione europea. Devo dire che non molto tempo fa, solo una decina di anni fa, devo dire, il pubblico generalmente aveva un atteggiamento positivo e riteneva che stessi parlando di un processo che aveva sì delle contraddizioni, ma nel complesso poteva essere valutato positivamente. Negli ultimi anni, devo dire, questo atteggiamento è cambiato, le posizioni sono molto più critiche, in alcuni casi sono anche profondamente critiche, se non devo dire negative, quasi in alcuni casi di rigetto nei confronti di ciò che l'Unione Europea rappresenta. Però io credo che appunto questo cambiamento, che è un cambiamento importante, basterebbe pensare fino a 10-15 anni fa la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, io parlo di quella italiana, poi in altri paesi l'atteggiamento era diverso, ma diciamo la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana aveva un atteggiamento positivo nei confronti della costruzione europea, nei confronti della comunità e successivamente dell'Unione Europea. Se noi vediamo anche i sondaggi di opinioni recenti, beh, questo atteggiamento anche in Italia è radicalmente cambiato. È difficile dire che ci sia una maggioranza di euroscettici, però devo dire coloro che sono critici nei confronti dell'Unione Europea rappresentano una percentuale ormai molto, molto, molto consistente, molto, molto elevata. Quindi un cambiamento importante, ma io credo che appunto questo cambiamento e diciamo ciò che è accaduto negli ultimi anni per ciò che riguarda l'Unione Europea sia comprensibile solo se ci poniamo in qualche modo in una posizione di lungo periodo, cioè se cerchiamo di comprendere perché tutto sommato si sia nel corso di 60-70 anni cercato di costruire un'Unione Europea, cercare di capire anche che cosa abbia significato creare, tentare di creare degli organismi europei, alcuni con carattere sovranazionale. In caso contrario, devo dire, anche il cambiamento degli ultimi anni credo che risulti difficilmente comprensibile. Io partirei da uno, due, tre assunti di fondo, permettetemi di essere un po', di avere un atteggiamento un po' provocatorio nei confronti della costruzione europea stessa, ma devo dire questo è ciò che io faccio sempre anche con i miei studenti. Prima di tutto metterei da parte, anche se ha un ruolo, non lo nego, ma metterei da parte un po' i discorsi di carattere ideale. Devo dire che mi sentirete poco citare Altiero Spinelli e il manifesto di Ventotene. Devo dire sinceramente del manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli qualche volta mi hanno annoiato. Come storico, alla fine dei conti, dovrei dire che il loro ruolo nella costruzione europea è stato tutto sommato un ruolo marginale. Quindi mettiamo da parte questi aspetti di carattere ideale, perché in realtà nella costruzione europea c'è molto di concreto invece, di pragmatico, di qualche volta forse fin troppo concreto, ma vedrete che cercherò di giustificare questa mia prima affermazione. La seconda affermazione che faccio è che dobbiamo fare attenzione quando parliamo di costruzione europea, perché è un termine che io stesso uso molto spesso per ragioni di comodità, ma che dovremmo mettere da parte perché ci dà già qualche cosa che gli storici dovrebbero rifiutare. Se noi usiamo il termine costruzione, in qualche modo noi diamo già una, diciamo, un senso positivo a ciò di cui parliamo. Se io costruisco qualcosa, costruisco perché penso che valga la pena costruirlo, se no faccio a meno di costruirlo. Tutto questo può essere vero, ma può anche non essere vero. Non dobbiamo dare per scontato che l'Unione Europea sia un processo ineluttabile. Nella storia, devo dire, quasi mai ci sono dei processi ineluttabili, voglio dire, ci sono dei processi che si interrompono improvvisamente e devo dire come, voglio dire, è tramontato l'impero romano, è tramontato, voglio dire, l'impero romano, tutto quello che volete, anche l'Unione Europea domani può avere termine e può crollare, non c'è scritto da nessuna parte che debba per forza di cose progredire. Questa è una visione tutto sommato fideistica che come storici dobbiamo mettere da parte, cioè dobbiamo avere tutto sommato un atteggiamento il più possibile oggettivo nei confronti di ciò che studiamo. Un altro elemento che vorrei ricordare è che se ci sono degli elementi di continuità nel processo di integrazione europea, perché ci sono soprattutto alcuni organismi, alcune strutture che alla fine dei conti esistono da decenni. Se io penso alla Commissione Europea, la Commissione Europea nasce con i Trattati di Roma nel 1957, quindi esiste un periodo di tempo molto lungo. Se io penso al Parlamento Europeo, prima Assemblea Parlamentare, la stessa cosa, anzi la posso far partire dall'Assemblea Comune della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quindi persino prima della Comunità Europea. Però attenzione, se quindi vi sono degli elementi di continuità nel tempo, quindi certe strutture esistono da più di mezzo secolo, non è detto però che abbiano sempre rappresentato la stessa cosa. Ciò che intendo dire molto spesso è che io considero un po' la costruzione europea una specie di contenitore, con scritto appunto attorno integrazione europea, comunità europea, quello che volete, però dentro posso mettere delle cose diverse, sono state messe delle cose diverse a seconda del tempo. Cioè la Costituzione europea, la comunità europea, l'Unione europea non possono essere considerate come qualche cosa di separato dalle società e dagli stati in cui hanno agito, e allo stesso tempo non possono essere considerate come qualcosa di separato dall'evoluzione più generale del contesto internazionale. Vedremo quindi che in realtà la stessa comunità, la stessa Unione Europea sono cambiate nel corso del tempo, o meglio, le strutture sono rimaste apparentemente le stesse, però gli obiettivi, le cose che dovevano essere fatte non sempre erano le stesse. E i caratteri che sono stati attribuiti alla Costituzione europea non sempre sono uguali nel tempo, se no noi avremmo una Costituzione europea ancora legata agli anni 50, cosa che naturalmente sarebbe impossibile. Questo ci spinge a dirci, cioè meglio a interrogarci, perché tutto sommato questa costruzione in fondo ha superato più di 60-70 anni di vita, probabilmente perché è riuscita a rispondere ad esigenze diverse in momenti diversi. Allora vediamo prima di tutto perché è nata e quando è nata. Certo, allora io qua ritorno, anche se mi contraddico un attimo, a Altiero Spinelli e al manifesto di Ventotene. È evidente che durante la Seconda Guerra Mondiale una serie di personalità politiche, di intellettuali, soprattutto nei movimenti di resistenza, non in tutti, devo dire generalmente quelli di matrice socialista o laica o cattolica, si siano posti in fondo degli interrogativi che erano abbastanza ovvi. Come mai in 20 anni l'Europa fosse sul punto di suicidarsi due volte? L'Europa in fondo ha tentato di suicidarsi tra il 1914 e il 1918 con la prima guerra mondiale, ha tentato di distruggersi una seconda volta tra il 1939 e il 1945. Non dimentichiamoci, l'Europa di prima della prima guerra mondiale in fondo era il centro del mondo. Il termine civiltà non si usa più perché è politicamente scorretto, però si potrebbe dire che la civiltà europea era il punto di riferimento fino alla prima guerra mondiale. Due volte gli europei hanno tentato di distruggersi, perché persino la seconda guerra mondiale è nata in fondo come una guerra europea, e i totalitarismi, il nazismo, il fascismo, lo stalinismo sono dei fenomeni che sono nati in Europa e che quindi hanno giocato una parte importante, soprattutto naturalmente il fascismo e il nazismo, in questo tentativo di suicidio dell'Europa. Quindi molti si sono chiesti, ma alla fine dei conti perché? Cioè cosa non funziona nella società europea, nell'Europa, per cui in fondo in 20 anni siamo riusciti a scatenare due guerre mondiali? Alcune delle risposte che sono state date erano anche abbastanza naturali. Diciamo, il concetto di nazione che nell'Ottocento aveva avuto tutto sommato un valore fondamentalmente positivo, l'autodeterminazione dei popoli, la volontà di indipendenza, i processi di costruzione nazionale, caso italiano più ovvio, più evidente, il risorgimento. Perché da tutto questo siamo passati al nazionalismo, e perché dal nazionalismo siamo passati a delle politiche aggressive e quindi fondamentalmente alla guerra. Allora alcuni, in fondo Spinelli è uno di questi, ma non è stato il solo, ha dato una risposta: beh, la degenerazione dello Stato nazionale che ha condotto a tutto questo. Qual è la soluzione a questo problema? Beh, in qualche modo è il rifiuto dello Stato nazionale e la creazione di una federazione europea, cioè l'abbattimento delle barriere tra gli Stati, trovare ciò che ci accomuna piuttosto che ciò che ci divide e ci pone l'uno contro l'altro. Naturalmente tutto questo detto in maniera molto, molto semplice, molto rosa, però in fondo questa è stata un po' la molla che ha spinto Spinelli e molti politici intellettuali a dire: beh, alla fine della Seconda Guerra Mondiale il nostro obiettivo è la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, cioè il rifiuto delle nazioni, dello Stato-nazione, del nazionalismo e la creazione della Federazione Europea. Va bene? Se noi vediamo però il periodo tra 1945 e 1947, noi potremmo dire che queste aspirazioni, che erano presenti all'interno dei movimenti di resistenza in Italia, in Francia, in Belgio, in Olanda e così via, vennero messe subito da parte, perché se noi guardiamo il modo di agire e le politiche estere degli Stati europei tra 1945 e 1947, sono pienamente ispirati a dei concetti di interesse nazionale molto tradizionale. Certo, non più il nazismo, non più il fascismo, però fondamentalmente l'interesse nazionale predominava. Allora come mai poi nel giro di due anni invece si è ritornati all'ipotesi di costruzione europea? Ma diciamoci la verità, la costruzione europea, io dico sempre anche ai miei studenti, alla fine dei conti non nasce in Europa. Anzi, l'Europa tutto sommato all'inizio ha delle grosse difficoltà ad affermarsi, fondamentalmente nasce negli Stati Uniti. La spinta verso la costruzione europea nasce dall'amministrazione americana, nasce nel 1947, non è in caso che in fondo il primo esempio di cooperazione europea è l'OECE, l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, che non era altro che lo strumento grazie al quale gli europei avrebbero amministrato gli aiuti del piano Marshall. Perché gli Stati Uniti sono interessati all'integrazione europea e spingono gli europei verso questa scelta? Beh, diciamo, da un lato c'è anche qualche motivazione di carattere ideale che non va messa da parte. Noi a volte dimentichiamo che se c'è un modello di Stato federale, questi sono gli Stati Uniti, che nascono come Stato federale, e voglio dire, il pensiero federalista è alla base della Costituzione americana e della realtà americana. E l'idea molto spesso degli Stati Uniti è che il modello americano, poi alla fine dei conti, è un modello che è valido per tutto il mondo, giusto o sbagliato, però devo dire, questa è un po' la visione che di solito le autorità americane hanno, a maggior ragione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'idea è, tutto sommato, il modello di federazione americana potesse essere applicato all'Europa, al continente europeo. Vi erano poi delle ragioni molto più concrete, una di carattere economico, l'idea che tutto sommato per far ripartire l'economia mondiale, far ripartire l'economia europea fosse fondamentale, ma per far ripartire l'economia europea era necessario evitare ciò che era successo dopo il 1929, cioè le politiche protezioniste, se non addirittura le politiche autarchiche. Quindi la, devo dire, integrazione economica come strumento che avrebbe consentito la ripresa economica dell'Europa, e la ripresa economica dell'Europa sarebbe stata utile per gli Stati Uniti, per la costruzione di un sistema economico internazionale sul modello americano. Secondo aspetto, una ragione politica, la guerra fredda, l'inizio dello scontro con l'Unione Sovietica, l'idea che un'integrazione economica sarebbe stato il primo passo verso l'integrazione politica. E quindi l'integrazione politica dell'Europa occidentale avrebbe consentito di avere un'Europa occidentale più forte, che sarebbe stato un baluardo contro quella che veniva percepita, non stiamo a discutere se fosse vera, non vera e così via, come la tendenza espansionistica dell'Unione Sovietica di Stalin. Quindi delle ragioni ideali, delle ragioni economiche, delle ragioni politiche, che hanno spinto gli Stati Uniti, dapprima con il piano Marshall, ma poi successivamente con il sostegno a tutte le iniziative di integrazione europea, a sostenere il processo di integrazione per un lunghissimo periodo di tempo. Possiamo dire che con intervalli alti e bassi, alla fine dei conti, gli Stati Uniti hanno sostenuto il processo di integrazione europea fino alla fine della guerra fredda. E per 40 anni, dal loro punto di vista, l'integrazione europea era qualcosa di positivo, che era un elemento della politica estera americana. Soprattutto sul piano politico, poi dopo meno vedremo sul piano economico, ma insomma sul piano politico questo stava bene. Un'Europa occidentale forte per gli Stati Uniti era un elemento positivo, perché significava un'Europa occidentale stabile, e questo per, diciamo, un sistema occidentale che avesse al suo centro gli Stati Uniti è un elemento importante. Quindi alla fine dei conti dobbiamo dire che i primi a far partire il processo di costruzione europea sono state le autorità americane, che però hanno trovato anche degli interlocutori europei, nel senso che non tutti gli europei, ma una parte delle leadership europee hanno cominciato a ritenere che nella prospettiva americana vi fosse qualcosa di positivo. Probabilmente positivo sul piano economico, perché forse la costruzione, cioè una integrazione economica, un mercato unico, per dirlo poi in termini concreti, avrebbe rappresentato un elemento positivo per tutti, per la ricostruzione economica dell'Europa, e perché tutto sommato di fronte a quella che veniva percepita come un pericolo, una minaccia da parte dell'Unione Sovietica, beh, certo, è chiaro che se gli europei occidentali si fossero uniti sarebbero stati più forti nei confronti di quella che veniva percepita come una minaccia. Quindi in una prima fase effettivamente il ruolo degli Stati Uniti è stato un ruolo centrale nel favorire l'avvio del processo di integrazione europea. E se noi pensiamo soprattutto alla fase iniziale, dal 1947 fino al 1950, effettivamente gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale. Esiste un cambiamento, cioè esiste un momento in cui la costruzione europea è diventata europea, cioè non è stata solo un aspetto della politica estera americana. Beh, possiamo dire di sì, cioè, e tutto sommato noi questo lo troviamo abbastanza presto. Quando? Ma noi possiamo dire che il momento di svolta, e lo vedremo, un momento di svolta anche per altre ragioni, fondamentalmente è il lancio del piano Schuman nel maggio del 1950. Immagino che voi sappiate che cos'è il piano Schuman. Il piano Schuman è quel progetto che avrebbe condotto alla creazione della comunità europea del carbone e dell'acciaio, quindi la prima vera comunità europea. Perché è un progetto europeo e cosa di così importante che avrebbe, diciamo, segnato la costruzione europea, devo dire, per i 50-60 anni successivi. Qui sì c'è una continuità. Ma in primo luogo perché si affrontava una questione che era legata alla guerra fredda, certamente, ma per altri aspetti era precedente alla guerra fredda. Perché alla fine dei conti l'ipotesi di una comunità carbo-siderurgica, i due partner fondamentali all'inizio erano la Francia e la Germania Ovest, a cui si sono aggiunti naturalmente il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e l'Italia, però fondamentalmente i francesi il piano lo rivolgono ai tedeschi occidentali. Quindi cosa c'è di importante? Ma c'è che c'è un problema che era precedente alla guerra fredda, cioè il problema degli equilibri europei, il problema della rivalità franco-tedesca. Quindi come risolvere il problema della rivalità franco-tedesca? Tedeschi e francesi si erano fatti tre guerre, 70-71, 14-18, 39-45, anche se naturalmente è più complessa. L'idea di fondo non è un'idea, tutto sommato anche abbastanza banale. Invece di farci la guerra, cerchiamo di andare d'accordo, cioè cerchiamo di collaborare, mettiamo insieme ciò che possiamo mettere in comune. Cosa abbiamo in comune? Ma la possibilità di sfruttare due risorse fondamentali, il carbone e l'acciaio, che negli anni 50 erano, diciamo, i fattori vitali per favorire la ricostruzione economica dell'Europa occidentale. Intendiamoci, dietro c'era anche un progetto politico nazionale. C'è sempre una commistione di interessi nazionali e di interessi comuni. Perché nazionale? Beh, perché è evidente, la Francia nel 1950, tutto sommato, sì, è una delle potenze vincitrici, ma per modo di dire, sa benissimo che prima o poi gli americani favoriranno la rinascita della Germania Ovest, e quindi il problema è chi sarà il partner fondamentale degli Stati Uniti in Europa? Beh, gli inglesi sì, ma gli inglesi in un modo loro. Chiaramente, e sul continente probabilmente sarà la Germania Ovest. Questo significa che la Germania Ovest, pur essendo stata sconfitta, divisa, distrutta, eccetera, ritornerà rapidamente ad essere la nazione più importante del continente. Beh, questi francesi, devo dire, non è che stesse bene, per ovvie ragioni, lo dico in parte, lo sa bene manco oggi. Allora, pur accettando alcuni dati di fatto, la Germania è più forte economicamente e anche demograficamente. Allora l'unico modo è andiamo d'accordo, in fondo diciamo ai tedeschi, noi gli offriamo la possibilità di riabilitarvi rapidamente. La guerra è finita da 5 anni, tutti ci ricordiamo cosa siete stati, il nazismo, eccetera. Beh, alla fine dei conti vi diciamo no, ma vi trattiamo da pari a pari. Quindi una piena riabilitazione in cambio di che cosa? In cambio, naturalmente, noi siamo la guida politica. Noi abbiamo in qualche modo la leadership politica del processo di integrazione, non dimentichiamoci, questo è stato il cardine della politica estera francese fino fondamentalmente alla riunificazione tedesca. E i francesi tutto sommato sono riusciti abbastanza a gestirlo, e non dico ad imporlo, ma insomma, entro certi limiti l'hanno fatto sempre valere. Quindi la guida politica, accettiamo il vostro prevalere sul piano economico, però noi ci manteniamo la guida politica. Collaboriamo insieme, andiamo d'accordo, e l'altro elemento importante è l'idea di una parziale sovranazionalità. Cioè fino a quel momento si era fatto della cooperazione, cioè gli organismi che erano stati creati, Consiglio d'Europa, eccetera, erano organismi di cooperazione, cioè ogni Stato rappresenta se stesso e non rinuncia alla propria sovranità. Cioè siamo in un organismo, cerchiamo di andare d'accordo, negoziamo degli accordi. All'interno della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio c'è un sistema, un meccanismo che è rimasto lo stesso più o meno fino ad oggi, in cui si è cercato di mettere insieme momenti intergovernativi e momenti sovranazionali. Cioè alla fine dei conti, se noi prendiamo la CECA, la struttura della CECA sarebbe poi riprodotta nella Comunità Economica Europea e si riproduce nell'Unione Europea. La CECA era formata, c'era una alta autorità, che era il momento sovranazionale, cioè chi fa parte dell'alta autorità non rappresenta il suo Stato, rappresenta la CECA, rappresenta l'organismo. C'è un Consiglio dei Ministri, dove si prendono decisioni però intergovernative, cioè ognuno rappresenta il suo Stato e gli interessi del suo Paese. Vi era un'assemblea comune, che era una specie, se vogliamo, di embrione di Parlamento, cioè di controllo dal basso di ciò che veniva deciso. All'esterno una Corte di Giustizia. Se voi guardate le strutture dell'Unione Europea, non è che si è cambiato molto. Al posto dell'alta autorità, cioè la Commissione Europea, il Consiglio dei Ministri non si chiama più Assemblea Comune, si chiama Parlamento Europeo, la Corte di Giustizia è sempre quella. Quindi devo dire, la struttura è quella. Cioè il tentativo di mettere insieme dei momenti in cui si cede sovranità, cioè è un organismo sovranazionale, a momenti che sono intergovernativi, cioè ogni paese difende i suoi interessi normalmente. Questo è un aspetto importante, perché veramente è stato, diciamo, il carattere che ha informato la costruzione europea per i 50-60 anni successivi. Cioè l'idea di riuscire a conciliare da un lato l'idea federalista da raggiungere in 100 anni, 150 anni, diciamo chissà quando, quindi alcuni aspetti di federalismo, insieme però ad aspetti di tradizionali rapporti tra stati che collaborano, cioè si mettono d'accordo, però negoziando, partendo dal presupposto, io difendo i miei interessi, tu difendi i tuoi interessi, se ci mettiamo intorno a un tavolo e ne discutiamo piuttosto che farci la guerra, naturalmente è meglio, poi il risultato può essere beneficio per tutti. Un ultimo aspetto che vorrei ricordare importante è chi in fondo ha condotto tutto questo. Chi ha condotto tutto questo è stato fondamentalmente questa personalità singolare che è Jean Monnet. Però il fatto, a volte dimentichiamo che è Jean Monnet, ma se ci pensiamo chi è, cioè lui è stato l'artefice dell'idea del piano Schuman. Jean Monnet già ci dice tutto su come poi è evoluta la costruzione europea. Cioè Monnet non è mai stato un uomo politico, non è mai stato un ministro, non è mai stato un parlamentare, ma in tutta la sua vita ha fatto altre cose. L'imprenditore, il burocrate internazionale, è stato per un lungo periodo vice segretario della Società delle Nazioni negli anni 20, è stato soprattutto il responsabile per il suo paese di alcuni organismi importanti. Potremmo dire che era un tecnocrate. In realtà non era nemmeno un tecnocrate, perché io dico sempre, Jean Monnet era un esperto di niente, cioè non era un esperto di nulla, perché in realtà lui non era un esperto, era nato come imprenditore, perché in realtà era la sua famiglia, gestiva queste proprietà dove si naturalmente si faceva il cognac e se lo si vendeva. Quindi in realtà è un imprenditore, non era un esperto, voglio dire, né di questioni giuridiche, né di questioni internazionali e così via. Era un uomo però molto abile e lo si definisce tutto sommato un uomo di influenza, cioè un uomo che agiva più nei corridoi che non pubblicamente, cioè non si è mai sottoposto a un'elezione, non è mai fatto un politico, non è mai stato iscritto a un partito. Era un uomo molto abile che sapeva coordinare gli esperti. Gli organismi a cui era capo, per esempio questo piano di modernizzazione dell'industria francese tra il 45 e il 50, è veramente un organismo tecnocratico. L'abilità di Monnet era coordinare gli esperti, cioè far lavorare gli esperti e tradurre gli studi degli esperti in proposte politiche, che non è una cosa da poco. Che cosa intendo dire? Intendo dire che la costruzione europea nasce fondamentalmente come un processo che di solito si definisce top-down, cioè che nasce dall'alto e va verso il basso, in cui di partecipazione democratica ce n'è abbastanza poca. Cioè, l'idea di Monnet è lasciate lavorare chi lo sa fare. Quindi lasciate lavorare gli esperti perché sanno quello che devono fare. Le opinioni pubbliche poi seguono, vengono dopo, perché vedranno i risultati positivi e li accetteranno perché sono positivi, stanno bene a tutti. Diciamo che questo uno dei problemi, ma questo ci ritorneremo diciamo alla fine del mio intervento, uno dei problemi che si è posto di recente è proprio questo, cioè il rompersi di questo rapporto diciamo di fiducia tra le élite europeiste e le opinioni pubbliche, che per 50-60 anni ha funzionato, ma non ha creato particolari problemi. Veniamo invece a un'altra questione. La costruzione europea è sempre stata la stessa? No, è cambiata nel corso del tempo, perché si è adeguata al cambiare delle società europee e al cambiare della realtà internazionale. Mettiamo da parte diciamo, la questione della comunità europea del carbone e dell'acciaio. C'è questa fase diciamo eroica della costruzione europea che è i primi anni 50, quindi il tentativo di fare la comunità europea di difesa, la comunità politica europea, cioè c'è stato un breve periodo in cui c'era questo grande anelito e l'idea beh, faremo veramente una federazione europea, durato poco, 54 i francesi stessi l'hanno fatta fallire spingendo il progetto di comunità europea di difesa. Come è ripartita? Ma è ripartita devo dire dal molto concreto. Noi prendiamo, voglio dire, il periodo del benedetto bilancio dell'Europa, da Messina a Roma, dal 55 al 57. Il prossimo anno saranno i 60 anni della firma dei trattati di Roma. La nascita di che cosa? Della comunità economica europea e dell'Euratom, quindi la comunità per l'energia atomica. Mettiamo da parte l'energia atomica, devo dire che sarebbe un discorso molto complesso, e che nel 55 veniva considerato più importante della comunità economica europea. Cioè l'idea era che la comunità economica europea probabilmente sarebbe stato un fallimento. Il successo sarebbe stata la comunità per l'energia atomica, perché l'idea in fondo, questa era sì l'idea di Monnet, l'Europa aveva bisogno dell'energia atomica. Cioè come il carbone era stato importante, voglio dire, nel 1950, a metà degli anni 50 ciò che era importante era il petrolio, ma l'Europa non controllava il petrolio, però poteva sviluppare l'energia atomica. Quindi l'idea che attorno a diciamo, l'individuazione di una fonte energetica che avrebbe permesso all'Europa di passare dalla ricostruzione allo sviluppo, si sarebbe potuta fare l'integrazione. Le cose sono andate diversamente. Quello che è diventato un successo è stata la comunità economica europea, quella su cui devo dire che molti dicevano ma non fallirà, non riuscirà. Ma se noi guardiamo la comunità economica europea da quando nasce nel 57, o meglio anzi nel 58, la firma dei trattati, poi l'attuazione inizia in gennaio dell'anno dopo, e la guardiamo fino alla fine degli anni 60, ma alla fine dei conti la comunità europea che cosa ha fatto? Ha fatto due politiche, mica di più. Ed è stato un organo prevalentemente di integrazione, costruzione, diciamo un termine più vago, economico, perché ha fatto solo due politiche, Una, l'unione doganale, cioè l'abbattimento delle tariffe doganali tra l'Europa dei Sei, cioè all'interno dell'Europa dei Sei, e la politica agricola comune. Basta, non è fatto nient'altro. Naturalmente uno potrebbe dire che queste due cose sono state fondamentali. Più che la politica agricola, che devo dire è sempre stata soggetta a critiche fortissime, l'unione doganale. Perché? Perché l'unione doganale, senza l'unione doganale, noi non avremmo avuto quello sviluppo economico che tutta l'Europa occidentale ha vissuto dalla fine degli anni 50 fino alla fine degli anni 60. Quello che per l'Italia è stato il boom, o il miracolo economico. Cioè, non dimentichiamocelo. Quindi devo dire, se l'Europa è diventata ricca, lo era anche prima, ma l'Europa degli anni 20, degli anni 30 o l'Europa dell'Ottocento era un'Europa di ricchi e di poveri. L'Europa degli anni 50-60 era un'Europa, sì, certo, naturalmente c'erano ricchi e poveri, non ci sono dubbi, però c'era anche tanto ceto medio. Il modello, devo dire, è sempre il modello americano, cioè l'idea di una società di middle class in cui siamo tutti ceto medio. Cioè non ci sono, ci sono i ricchi, ci sono a volte i poveri, però alla fine dei conti c'è un livellamento verso l'alto. Cioè se abbiamo fatto una società dei consumi è stato grazie alla comunità economica europea, non solo a quella naturalmente, però prevalentemente grazie a quella. Io faccio un esempio italiano che è più banale. Certo, l'Italia diventa ricca perché c'è un mercato interno, cioè gli italiani in qualche modo consumano di più, quindi acquistano il frigorifero, la lavatrice, il televisore, la Fiat 600 e così via. Però tutto questo avviene anche perché noi, e loro, e lo stesso discorso si fa, possiamo farlo per gli altri paesi europei, abbiamo esportato. Abbiamo esportato i nostri frigoriferi, i nostri televisori, le nostre lavatrici, le nostre Fiat 600 ai tedeschi e ai francesi, come loro naturalmente hanno esportato a noi. In realtà si è messo in moto un meccanismo, diciamo, virtuoso che ha favorito la produzione, ha favorito i consumi e ha reso tutta l'Europa comunitaria più ricca, poi più felice, questo è un altro discorso, però ricca certamente, certamente sì. Quindi una sola politica, ma molto importante. Un altro aspetto che non va dimenticato è che la comunità europea è quindi tendenzialmente liberista, cioè nasce come tendenzialmente liberista, cioè libero scambio, però verso l'interno, non verso l'esterno. Verso l'esterno è tendenzialmente protezionista, cioè è un'area economica regionale tendenzialmente chiusa, perché si fa una tariffa esterna comune e quindi gli altri difficilmente esportano all'interno della comunità. Questa è un'altra differenza che noi abbiamo vissuto negli ultimi 10-15 anni. Cioè, l'Europa, l'Unione Europea, non è più tendenzialmente un'area economica regionale, perché ha accettato il criterio di globalizzazione, per cui è aperta. Provate a pensare, fino agli anni 60-70 vedere automobili giapponesi in Europa era quasi impossibile, perché naturalmente era difficilissimo importarle. Adesso voglio dire, le macchine giapponesi o coreane le vediamo dappertutto. Questo è un cambiamento da non trascurare, perché una delle caratteristiche è stata per 40-50 anni della comunità europea, che la comunità europea negli ultimi 15 anni ha abbandonato, avendo accettato il criterio della globalizzazione. Cioè non è più un'area economica regionale, liberista all'interno ma protezionista verso l'esterno, è tendenzialmente un'area economica aperta, con una sola eccezione, l'agricoltura. Cioè i prodotti agricoli sono gli unici di cui continuiamo in parte a difendere, insomma, non del tutto, ma insomma in parte continuiamo a difendere. Quali erano gli altri caratteri della costruzione europea fino alla fine degli anni 60? Ma prima di tutto una piccola Europa, in sei è abbastanza facile, non è tanto facile, però diciamo è relativamente facile andare d'accordo, anche perché erano sei paesi relativamente omogenei, cioè l'unico paese non omogeneo era l'Italia, perché aveva il problema del mezzogiorno, quindi era disomogeneo in parte rispetto agli altri paesi. Gli altri paesi tutto sommato, livelli di vita, modo di pensare, livello di ricchezza, più o meno non c'era una grande differenza tra di loro. Era un'Europa fondamentalmente moderata se non conservatrice, guidata da partiti generalmente cattolici, Democrazia Cristiana in Italia, la CDU CSU in Germania, l'MRP in Francia e così via, e tendenzialmente fino americana, atlantica. Quindi una comunità europea basata tra l'altro su valori molto tradizionali, non dimentichiamoci. Uno dei grandi sostenitori della costruzione europea è stato la Santa Sede di Pio XII, che è un'Europa cattolica, e in parte era effettivamente un'Europa cattolica, l'Europa dei Sei. Allora, quando c'è stato un primo cambiamento? Ma un primo cambiamento non l'abbiamo avuto effettivamente alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70. Perché? Ma perché è cambiata la società europea e perché è cambiato il mondo. Per la costruzione europea si è dovuta adeguare, naturalmente è un termine abusato, ma il 1968, ma se noi lo intendiamo diciamo come cambiamento della società, in termini generali, la società europea degli anni 50 è più simile a quella degli anni 30 che non a quella degli anni 70, come modi di vita e valori. Provate a pensare a cosa ha significato, per esempio, il cambiamento del ruolo della donna nella società. Negli anni 50 il ruolo della donna è molto simile a quello degli anni 30, beh, voglio dire, vent'anni dopo, negli anni 70, completamente cambiato, o diciamo sufficientemente cambiato, e potremmo dire la famiglia, il ruolo della religione, tutto quello che volete voi. La comunità europea in fondo si è adeguata a tutto questo. Se noi prendiamo la comunità europea dalla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 80, io la definisco una comunità europea che è, non è più cattolica, tanto per cominciare. Il primo allargamento porta dentro la Gran Bretagna e la Danimarca, che sono due paesi che non sono cattolici tradizionalmente, fino a parlamentare sono protestanti, quindi, e sono fondamentalmente scristianizzati, diciamo che la religione ha un ruolo assolutamente secondario. Punto secondo, non è più, diciamo, moderata, ma è socialdemocratica. Cioè, il paese più importante, il paese in fondo guida, è la Repubblica Federale Tedesca di Brandt e di Schmitt. Cioè, più di 10 anni di guida SPD, socialdemocratica. Che non è una cosa da poco, perché la SPD in Germania fa una serie di riforme e di cambiamenti che sono importanti. E quindi è anche una comunità meno filoamericana di quanto non lo fosse negli anni 50-60, ed è una comunità che è più ambiziosa, perché per esempio vertice di Parigi del 72, vertice di Copenaghen del 73, per la prima volta la comunità europea, cioè, o meglio i leader, i capi di Stato e di Governo, decidono a Parigi che la giustizia sociale è un obiettivo importante come la crescita economica, perché nei trattati di Roma solo la crescita economica, c'è mica altro. Sì, c'è il discorso della giustizia sociale, ma è secondario. Cioè, prima viene la crescita economica e poi la giustizia sociale. Nel 72 si dice no, sono entrambi importanti. Questa è una visione chiaramente che è, diciamo, quantomeno socialista o socialdemocratica. Nel 73, dichiarazione di Copenaghen, la comunità europea vuole avere un'identità politica, il che significa che vuole essere un attore politico sullo scenario internazionale. Cioè il punto di partenza per dire la comunità europea può avere una politica estera, cioè può essere un attore che ha una propria posizione sullo scenario internazionale. Questi sono cambiamenti di grande rilievo. E provate a pensare anche l'avvio di una seconda fase di allargamento ai paesi dell'Europa meridionale, quindi Grecia, Spagna, Portogallo, che escono dalle dittature. La comunità europea è un modello di democrazia, cioè se si vuole essere membro della comunità europea si deve essere una democrazia, si deve avere dei criteri e comincia anche ad essere un aspetto, si devono rispettare dei diritti fondamentali, soprattutto un rispetto dei diritti umani, se no non si fa parte della comunità europea. Cioè ci sono dei criteri, dei valori che, devo dire, nei trattati di Roma sì, sono accennati, ma non è che ci siano. Nei trattati di Roma è giusto il discorso integrazione economica, mica nient'altro. Certo, tra paesi democratici, questo è ovvio. Però attenzione, questo fa sì che effettivamente negli anni 70 la comunità europea in fondo cerca di adeguarsi ai cambiamenti della società e del mondo tipici del post-68 e degli anni 70. Qual è stato l'altro momento grande di cambiamento? E sto già parlando troppo, devo lasciare un po' di spazio per le domande, vorrei venire rapidamente alle conclusioni. Ma l'altro grande cambiamento è venuto negli anni 80 e inizi negli anni 90. Perché? Ma in questo caso diciamo perché ci sono delle spinte diverse. La prima è una spinta di carattere economico ed è il fatto che con l'inizio degli anni 80 si abbandona diciamo tutto ciò che era sembrato ovvio negli anni 70. Se voi pensate agli anni 70, siamo le stesse generazioni quindi ce lo ricordiamo, negli anni 70 l'idea è il capitalismo è morto. Basta, crisi dopo il 73-74, lo shock petrolifero, basta il capitalismo, lo Stato deve intervenire nell'economia, eccetera, eccetera. Con gli anni 80, diciamo un rovesciamento radicale, il neoliberismo, partendo dagli Stati Uniti, partendo dalla Gran Bretagna di Margaret Thatcher, eccetera, invece tende ad imporsi, anzi a sostenere, basta lo Stato nell'economia, smontiamo lo Stato sociale, le forze del mercato devono essere libere, perché questo favorisce la crescita economica va a vantaggio di tutti. Naturalmente detto in maniera un po' così, appunto come dicevo, un po' semplicistica. Ciò non toglie che questa è la linea di tendenza e che la comunità europea in qualche modo deve adeguarsi a questo. Come fa ad adeguarsi a questo? Beh, se voi pensate a partire dal 1985, diciamo c'è una fase di intervallo che è data dal fatto che cambiano le leadership politiche in tutti i grandi paesi dell'Europa tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Una volta che queste leadership politiche sono stabilizzate, e tra l'altro sono leadership politiche che resteranno per lungo tempo, cioè Margaret Thatcher va al potere nel 79, ci resta fino al 1990. Colpo al potere nell'82, ci resta addirittura fino agli anni 90, fino agli anni 90. Mitterrand fa 14 anni di presidenza, dall'81 fino al 1995. Persino in Italia i governi cambiano, però fondamentalmente noi abbiamo la fase del pentapartito che dura 10 anni, fino al 92, fino a Tangentopoli. Quindi a un certo momento c'è una serie di leader che sono, di leadership che sono stabili e che quindi possono prendere anche delle decisioni di lungo periodo. Questo diciamo favorisce il riavvicinamento franco-tedesco, Mitterrand Kohl. Nell'85 Jacques Delors, che era stato uno dei collaboratori di Mitterrand, cioè ministro delle finanze di Mitterrand, viene nominato presidente della Commissione europea. E questa è una delle commissioni europee più attive, più forti, perché? Perché naturalmente alle spalle ha il sostegno della Francia e della Germania. E se noi prendiamo quali sono le prime scelte di questa commissione, è il discorso delle famose mobilità, cioè il libro bianco della commissione Delors. Dobbiamo creare un grande mercato unico con la mobilità non solo dei prodotti industriali, perché questa l'abbiamo fatta ancora negli anni 50, è la mobilità dei capitali, dei servizi e delle persone, non dei lavoratori, delle persone è una cosa diversa, cioè quindi non solo i lavoratori l'avevano già ottenuto la mobilità, le persone, cioè tutti, dagli anziani agli studenti ai lavoratori, chiunque. Cioè, questa è una visione liberista, cioè è l'idea della costruzione di un mercato che sia veramente un mercato liberista. Non dimentichiamoci, uno dei primi, degli aspetti fondamentali di quella che sarebbe stata l'unione economica e monetaria è l'uscita dello Stato dell'economia. Pensate al caso italiano, l'economia italiana era un'economia metà di Stato e metà privata, anzi forse quasi più di Stato che non privata. Lo Stato controllava tutto, le banche, le grandi aziende, le assicurazioni. La scelta è lo Stato esce da tutto, le privatizzazioni. L'Unione Economica Monetaria non dico che imponga, ma dice lo Stato esce dall'economia, perché questa l'economia europea è un'economia di mercato, che significa un'economia liberista. Cioè lo Stato meno a che fare, meglio è. Uno si chiede, beh vabbè, ma perché tutto sommato questo viene fatto da persone, perché poi viene condotto da un presidente della Repubblica Francese socialista, un presidente della Commissione che era un socialista cristiano e un cancelliere tedesco che era un democristiano, uso il termine così, insomma, che con una visione neoliberista c'ha poco a che fare. In realtà lo fanno perché si rendono conto che il mondo va in quella direzione e che fondamentalmente questo è l'avvio della globalizzazione e che stanno nascendo degli attori economici nuovi, cioè la competizione su scala mondiale. Cioè, non dimentichiamoci, fino agli anni Ottanta i grandi attori economici mondiali erano tre o quattro: gli Stati Uniti, perché la Nord America, vedete, c'è il Canada, quello che volete, l'Europa occidentale, il blocco sovietico e il Giappone, e poi si era chiuso, cioè gli altri non contava niente. Quindi dagli anni 80-90 prima cominciano i piccoli, Taiwan, la Corea del Sud, eccetera, e poi dopo arrivano gli altri che sono un po' più grossi, la Cina. Dire, quando l'idea di Deng Xiaoping, le quattro modernizzazioni, cioè si entra nel sistema capitalistico, cioè si accetta la globalizzazione, allora la competizione diventa una competizione mondiale. Cosa cerca di fare l'Unione Europea? Cerca di salvare la propria anima europea. Se voi pensate, uno degli obiettivi di Delors è il cosiddetto dialogo sociale europeo, cioè l'idea di cercare di salvare tutto. Cioè, accettiamo la globalizzazione, accettiamo il neoliberismo, però cerchiamo di salvare anche i caratteri tradizionali delle società europee che sono fondate anche su un forte welfare state, cioè su uno Stato sociale, e sul fatto che tutto sommato lo Stato si occupa dei suoi cittadini, non è che li lascia, per dire, alla libera forza del mercato. Questa è stata la prima spinta. Cosa ne è venuto fuori? Ma la mia sensazione e che l'aspetto liberista poi sia quello che ha finito con il prevalere. Come si è cercato di salvare l'anima europea? Ma la si è salvata col discorso dei diritti. Cioè, non posso salvare lo Stato sociale perché costa, però salvo i diritti, anzi, più ne metto e meglio è, perché tanto i diritti costano poco. Lo Stato sociale costa, ma i diritti, a fine dei conti, apparentemente non costano. Funziona o non funziona, questo devo dire, lo lascio a voi decidere. L'altro secondo, diciamo, grande spinta è stata ovviamente la fine della guerra fredda, caduta nel muro di Berlino e la riunificazione tedesca. E qua che cosa si è cercato di fare? Beh, come risolviamo? C'è una Germania troppo forte in Europa, in cui ha tanti attori, ma nessuno è al pari della Germania. Attenzione, però non così forte da dominare, che è una delle posizioni a mio giudizio più difficili, perché sei più forte degli altri, ma non sei talmente forte da poter dominare. Qui la grande preoccupazione dei francesi è stata, beh, scambiamo qualcosa. Noi accettiamo la riunificazione tedesca, voi accettate di rinunciare al marco tedesco, che è il simbolo della vostra forza economica. Ha funzionato questo? Beh, fino a un certo punto. Sì, è nato l'euro, però guarda caso, il modello dell'euro è il marco tedesco. E le politiche monetarie sono modellate sulla Bundesbank tedesca. Quindi, anche qua, devo dire, il gioco francese è riuscito fino a un certo punto. E con il cambiare del tempo, cioè con il passare del tempo, diciamo, la forza della Germania è diventata sempre più evidente e la debolezza della Francia sempre più evidente. Cioè, a mio giudizio, quello che è accaduto è che si è rotto un equilibrio. Cioè, per 40 anni, 50 anni, la comunità europea si è fondata su che cosa? Ci sono almeno quattro paesi che sono più o meno sullo stesso piano. La Germania, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. Chi più, chi meno. I francesi sono più deboli economicamente, però hanno la bomba atomica. I tedeschi sono più forti economicamente, però sono divisi. Gli italiani, beh, insomma, gli italiani in qualche modo se la cavano. I tedeschi, gli inglesi stanno con un piede dentro, un piede fuori, però tutto sommato sono un paese anch'esso che ha la bomba atomica, che ha la special relationship, eccetera, eccetera. L'equilibrio fra questi quattro, alla fine dei conti, consente di progredire. Cioè, questo equilibrio è saltato, ed è saltato maggiormente con l'apertura a destra e col famoso Big Bang, per cui tra il 2004 e il 2007 noi abbiamo avuto 12 nuovi stati fra parte dell'Unione Europea. Per cui un'Unione Europea 27-28, la Gran Bretagna fuori, dentro, cioè, questo lo si vedrà nei prossimi mesi, è difficilmente gestibile. E soprattutto si creano degli interessi e dei blocchi di stati. E c'è chiaramente una tendenza negli ultimi anni a far sì che gli interessi sono prevalentemente verso nord e est, piuttosto che verso sud o verso ovest. È un dato di fatto. La Germania esercita un'attrazione economica sui suoi vicini che è molto forte, che fa sì che li condizioni. però non è talmente forte da condizionare tutti. E questo crea chiaramente uno squilibrio. Come dicevo, dunque, questi grandi cambiamenti che sono stati negli anni 90 apparentemente hanno condotto dei risultati, perché in effetti i risultati ci sono stati, cioè l'euro è stato creato, l'Unione Europea è stata creata, la riunificazione tedesca l'abbiamo anche fatta passare abbastanza, non dico facilmente, ma nemmeno con grandi poi, voglio dire, ripercussioni. Quando è a mio giudizio che qualche cosa non ha cominciato a funzionare? A mio giudizio qualche cosa ha cominciato a non funzionare ancora con il tentativo di trattato costituzionale, poi fallito con i due referendum, quello in Francia e quello in Olanda. Perché? Perché era una costruzione teorica, a mio giudizio, troppo bella, troppo complicata, e che le opinioni pubbliche non sono riuscite a comprendere. Per cui una parte delle opinioni pubbliche, perché i francesi l'hanno respinto, una parte dei francesi diceva: questa Unione Europea è troppo liberista, non mi sta bene. Una parte diceva: no, è troppo interventista, è troppo, c'è troppo Stato e quindi non mi sta bene. Allora vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non funzionava, cioè questi caratteri non erano chiari. Le opinioni pubbliche non hanno cominciato a capire ciò che dicevano le elite europeiste, questo è il punto. Diciamoci la verità, le elite europeiste si sono rafforzate dopo gli anni 90. Cioè, se noi andiamo indietro nel tempo e arriviamo fino agli anni 70, ma chi è che discuteva della comunità europea? Ma nessuno. Andate a aprire i giornali, ma che si parlava della comunità europea? Si parlava dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, della guerra fredda, del Vietnam, di quello che volete voi. La comunità europea era una questione di burocrati, di economisti, di esperti, sì, vabbè, decidevano certe questioni economiche. Perché stava bene? Ma perché alla fine dei conti le opinioni pubbliche intuivano che le decisioni prese poi avevano dei risvolti positivi. La crescita economica, il mantenimento di certi aspetti dello Stato sociale. Va bene, allora posso anche delegare alle elite europee le decisioni. Devo dire, quando si è cominciato a discutere dei massimi valori dell'Unione Europea, come nel Trattato Costituzionale, è cominciato a dimostrare che c'erano delle differenze di opinioni tra opinioni pubbliche ed elite europeiste. Provate a pensare al dibattito sulle radici cristiane dell'Europa. Le elite europeiste hanno detto: no, noi siamo laiche, radici cristiane, ma che ce ne importa? Ho capito, è passato. Però non tutte le opinioni pubbliche, questo è stato bene, alla fine dei conti. Dice: ma perché? Sono fatto il mio passato. Io magari non sono praticante, non me ne importa un granché, però vagamente mi sembra che faccia parte della mia storia. Perché la devo mettere? Perché la devo mettere da parte? Negli anni 2000, tutto sommato, questo avevo rilievo abbastanza secondario, diciamoci la verità. Nessuno voleva fare una battaglia sulle radici cristiane dell'Unione Europea. Però era la prima dimostrazione di un divario che si è allargato. E quando si è allargato? Si è allargato dopo la crisi economica 2007-2008. Perché? Perché la crisi economica è iniziata ormai 7-8 anni fa e non ne siamo ancora usciti. E questo, voglio dire, e le ricette economiche dell'Unione Europea, prima di tutto sono apparse le ricette economiche della Germania, e questo non sta bene. Perché se sono le ricette dell'Unione Europea, forse le posso accettare. Se sono le ricette della Germania, le accetto meno. E se sono di tutti, sono anche mie. Se sono della Germania, perché devono essere della Germania. Può darsi che la Germania stia bene, ma a me non stia bene. Non sto a discutere se sia vero o falso, però è un'ovvia reazione. E soprattutto le elite europeiste ci hanno detto: austerity, dovete tirare la cinghia, e questo è l'unico modo per risolvere la crisi economica. Un anno, due anni, tre anni, al quarto anno tirare la cinghia, la gente si stufa. E dice: no, allora evidentemente la soluzione non è quella positiva. Poi magari non ci sono altre soluzioni, io non dico questo. Però la reazione ovvia è questa. E devo dire che su tutta una serie di temi le elite europeiste ormai hanno perso il contatto con una parte consistente, non credo sia la maggioranza, dipende da paese a paese, situazione a situazione, ma ha perso il contatto con l'opinione pubblica. Questo è evidente. Se vedete tutta una serie di temi, è chiaro che l'opinione pubblica la pensano in un modo, le elite la pensano in un modo diverso. La soluzione è: non capite niente, siete populisti. Cioè, capito? Può darsi. Io, vabbè. Però ci vuoi spiegare perché? Se è populisti perché all'improvviso populismo è sceso dal cielo e tutti sono diventati populisti, o forse dietro ci sono dei problemi che sarebbe bene risolvere e affrontare. Questo credo che sia veramente uno dei problemi che noi, a cui noi ci troviamo di fronte. Cioè, effettivamente, il Serrotto, uno degli elementi su cui per 50-60 anni si è fondata la costruzione europea. Cioè l'idea che tutto sommato delle elite illuminate possano prendere delle decisioni, perché tutto sommato sono le decisioni giuste. Cioè, gli esperti sanno quello che fanno e lo fanno per il bene. Cioè non è che lo si faccia per ragioni egoiste, ma perché si ritiene che questo sia il bene della popolazione. È complicato, è difficile, lasciatelo gestire a noi. Lo gestiamo e vedrete che i risultati sono positivi. Negli ultimi anni questa fiducia si è incrinata. C'è in parte, in molti, questa fiducia non c'è più. C'è l'idea, tutto sommato, chi ci dice che in realtà invece non stiano sbagliando tutto. Poi può darsi che non sia vero, può darsi che in effetti invece continuino ad avere ragione. Però è chiaro che questo è uno dei momenti, devo dire, più difficili della costruzione europea, proprio per questa ragione. Io credo che questo significhi soprattutto che le classi politiche, e quindi non solo le elite europeiste, ma anche le classi politiche nazionali, non sono state in grado di adeguarsi ai cambiamenti in corso, cioè ai cambiamenti nelle società europee e ai cambiamenti di carattere internazionale. Prendiamo una cosa, io non sono un anti, devo dire, liberista, però la piena e totale accettazione della globalizzazione, forse qualche risultato negativo per l'Europa l'ha avuto, non ha avuto solo dei risultati positivi. Si è discusso di questo? Poco. Si è accettato. Si è accettato come un dato di fatto. Non ci si può fare niente. Questo è ciò che sta accadendo e che accadrà. Forse se lo si discuteva, se ci si rifletteva su, probabilmente era meglio. Io credo che appunto ci sia questo, è uno degli, diciamo, tutti questi elementi creano una disaffezione nell'opinione pubblica, in parte dell'opinione pubblica, attenzione, perché in realtà c'è anche una parte dell'opinione pubblica che continua ad avere una forte fiducia nella costruzione europea. Ma questo, devo dire, è un ulteriore elemento di contraddizione. Perché? Perché le elite europeiste non sono ristrette, sono abbastanza ampie, non sono una maggioranza, ma sono abbastanza ampie e rappresentano anche degli interessi molto forti, per ovvie ragioni, e sono interessi consolidati. Perché non stiamo parlando solo degli idealisti federalisti che dicono che è bello fare una federazione europea. Cioè, attorno alla costruzione europea sono nate e si sono, diciamo, rafforzati tutta una serie di interessi molto, molto concreti, in cui ovviamente ci si riconosce, perché è la propria ragione di vita. Se io dovessi dire, questo è altrettanto pericoloso, una spaccatura per esempio tra giovani generazioni e generazioni non più giovani. Se io sono un giovane, tutto sommato è chiaro che tutto sommato la costruzione europea mi offre alcuni aspetti positivi. Mi fa piacere potermi muovere liberamente all'interno dell'Europa. Se io ho una certa età, ma che me ne importa di muovere liberamente all'interno dell'Europa? Voglio essere sicuro della mia pensione, voglio essere sicuro di come vivo, eccetera. Ma di dove vivo, di dove sto? Non mi interessa un giorno essere qua, l'altro giorno essere di là. Cioè, se ho 20 anni, che me ne importa? Questo fa parte, devo dire, di una visione del mondo anche diversa. Devo dire, tutte queste spaccature tra parti diverse della società, spaccature anche generazionali, a mio avviso sono veramente molto pericolose, perché effettivamente mettono in discussione un processo che in fondo per 50-60 anni ha dato anche alcuni risultati positivi e non trascurabili per tutti gli europei, non per alcune parti delle opinioni o delle popolazioni europee. Io mi interromperei qua perché ho già preso troppo tempo, vi ringrazio per l'attenzione e scusatemi se sono stato troppo lungo.